Solo un modo per rispondere a Carmela, che salutiamo e ringraziamo per il suo messaggio, e tanti altri argomenti. Vogliamo parlare adesso con Giancarlo Padovan con noi. Buongiorno, direttore.
Ciao, buongiorno a te e buongiorno a tutti voi.
Buongiorno, buongiorno direttore.
E grazie per essere con noi in diretta. Allora, che cosa possiamo fare per aiutare Conte? Insomma, il calcio italiano si gioca troppo per tutelare i calciatori. Io riporto le parole dell'allenatore del Napoli dopo la gara contro la Fiorentina, e tra l'altro sono condivisibili, altro che.
Beh, cosa possiamo fare? Noi niente, loro, i dirigenti federali, i presidenti di società, il sistema calcio può andare a verificare se è possibile avere un campionato a 18 squadre e non a 20, sia perché il livello tecnico di un campionato a 20 è più basso e il livello tecnico livello in generale di quello italiano è basso, più basso sicuramente di Inghilterra e Spagna, non so se sia pari alla Germania, comunque non è competitivo con i primi due. E l'altra cosa che si può fare, cioè in questo modo troverebbe più spazio la nazionale, ma sicuramente si giocherebbe molto di meno. Dopodiché Antonio deve ricordare alcune cose, che è stato anche il suo presidente a dire sì all'ipotesi Arabia, parlo della Supercoppa che il Napoli ha meritatamente vinto, cioè quando c'è da prendere dei soldi i presidenti di società sono disposti a tutto. E poi la terza cosa che dico è: quando vieni pagato 5, 6, 7, 8, 9, 10 milioni all'anno i presidenti si sentono in diritto di chiedere tutto ai giocatori e agli allenatori. Perciò il discorso è complesso e coinvolge tutto il mondo del calcio. Ma i padroni del vapore sono i presidenti. Se loro non trovano percorribile la strada della riduzione del numero delle squadre.
La questione veto, si dovrebbe mettere a maggioranza, ma fin quando non si troverà mai l'unanimità, perché chiaramente i soldi vanno a tutti e quindi non si troveranno mai.
Allora non c'è possibilità di soluzione. La soluzione non c'è. C'è la possibilità che qualche partita, per esempio Antonio Conte si lamentava delle partite del Napoli al sabato dopo aver giocato il mercoledì. Va bene, anziché giocarla al sabato si poteva giocare la domenica,
è
un palliativo,
certo.
Non è la soluzione del problema. La soluzione del problema si ha solo tagliando le squadre. Ma come hai detto, siccome tutti vogliono partecipare al taglio della torta, perché a tutti fa gola una fetta della torta, e allora io non vedo soluzione, non ne conosco nessun'altra, perché che poi si giochi troppo, lo so anch'io. Difatti prima la Supercoppa che cos'era? Una partita tra chi aveva vinto lo scudetto e chi aveva vinto la Coppa Italia.
Sì, che di solito si giocava agosto quasi come
un
amichevole ufficiale.
Esattamente.
No, ma è così. Le partite sono aumentate, anche direttore,
poi c'è la Champions
con
partite.
Due gare in più e gli spareggi eventuali, no? Erano altre partite.
Eventuali,
in più.
Bravi.
Va bene, comunque.
Sono tutti pareggi. Perché? Ma c'è una razza, attenzione,
sì.
Si vuol dare calcio a tutte le ore e tutti i giorni. Cioè,
adesso, ma siamo saturi ormai, direttore.
Esatto, bravissimo. Stiamo morendo di bulimia.
È vero.
Il calcio muore di bulimia. Questa non è una mia frase, è troppo intelligente per esserlo. È la frase di Massimo Fini, con il quale io ho avuto l'onore di scrivere un libro che si chiama Storia reazionaria del calcio, e lui sosteneva proprio questo: il calcio morirà di bulimia. Che bisogno c'era di mettere la partita di stasera va bene, ma perché il Milan non può giocare stasera con Udinese-Roma? Udinese-Roma e Bologna-Milan. No, oggi ci sarà Udinese-Roma, domani ci sarà Bologna-Milan e poi ci sarà la Coppa Italia fino a giovedì e poi si ricomincerà. Tutti i giorni, a tutte le ore, il calcio spacciato per spettacolo.
Che non è spettacolare, chiaramente.
Che poi, onestamente, se uno guarda con tutto rispetto Cagliari-Verona, cosa vede di...
Tra l'altro Cagliari-Verona è stato uno spettacolo, perché il Cagliari ha disputato una grande gara, ma ce ne sono altre che terminano anche 0-0, 1-1, ma in generale il concetto è chiaro, cioè il livello delle squadre, con tutto il bene che possiamo volere a Cagliari, Verona, così come tante altre. Senta, direttore...
Cagliari, Verona,
sì,
Parma...
Sì, no, non c'è dubbio. Che campionato comincia e che stagione comincia adesso per il Napoli? Ne mancano 15 di Serie A e c'è l'Inter distante, la Champions da difendere. Che succederà adesso senza la Champions per Conte?
Beh, innanzitutto che gioca meno, e questo è un'ironia della sorte, ma sicuramente giocherà meno. C'è una doppia cosa da fare. Ripristinare, Antonio Conte tiene molto al fatto di dire i campioni siamo noi, e fino alla fine della stagione i campioni sono quelli del Napoli, ed è giusto così. E bisogna onorare quello scudetto che si ha sulla maglia. E come lo si onora? Lo si onora giocando sempre al massimo, vincendo le partite, raggiungendo la quota 74-77, non so quanto sia, per qualificarsi alla prossima Champions League, e la si onora anche giocando la Coppa Italia, o mi sbaglio?
Certo.
Cioè, la Coppa Italia è pur sempre un trofeo nazionale importante, che Conte ha vinto poche volte, che a Napoli sarebbe una buona consolazione per un'annata disgraziata, eccezionalmente disgraziata, perché sì, io vorrei vedere in quale altro mondo capitano così tanti infortuni. E allora questo...
Bisogna recuperare
gli infortunati.
È quello, io... quello volevo sottolineare, che poi si può parlare quanto si vuole, ma insomma, forse tra tutte le dichiarazioni di Conte che ci sono state, quella più attinente al momento, al di là delle cause che possiamo indagare, ci giriamo intorno, ma poi di preciso possono essere molti fattori che concomitanti, ma una vera e propria causa specifica
non c'è.
Se non la cattiva sorte, perché anche l'infortunio di Lorenzo, che poi nella cattiva sorte è andata anche
è andata fin troppo bene.
Diciamo, nella cattiva sorte è inutile nemmeno parlarne, però dobbiamo tutti quanti rimarcare che se oggi se andasse a fare, ecco, uno screening sul valore della rosa del Napoli disponibile al momento, il Napoli probabilmente farebbe fatica anche a entrare in Conference League con i giocatori che ci sono, quei pochi che sono rimasti, naturalmente, perché è chiaro che è una squadra depotenziata in tutto e per tutto.
Sì, poi io vorrei capire, poi prima o poi qualcuno me lo spiegherà, che cosa farà De Bruyne, cioè... Dove è finito De Bruyne?
De Bruyne dovrebbe rientrare a fine febbraio per poi fare la riatletizzazione.
Lui ora, direttore, è in Belgio per la fase successiva all'intervento. Ha scelto la riabilitazione in Belgio e dovrebbe tornare a momenti. Insomma,
in Belgio lo so anch'io.
Ma lei parla del futuro oltre questa stagione o di questa stagione?
No, parlavo dell'immediato. Parlavo quando
rientrava. No, i tempi di recupero erano comunque almeno marzo, quindi sì, eravamo già certi di questo. Poi lui ha detto in un'intervista recente, cioè c'è il mondiale e quindi lavorerà anche per il mondiale, chiaramente, direttore. È uno dei rimpianti del Napoli, De Bruyne? Cioè De Bruyne e Lukaku, la coppia d'oro?
Secondo me sì. De Bruyne e Lukaku sono i due che sono mancati nel momento chiave. Lukaku fin dall'inizio, per dire la verità. Sì. Ma De Bruyne poi voglia dire sì, si pesta i piedi con un McTominay, un doppio... Tutte stupidaggini. Questo è un giocatore di grande qualità, di grande classe, che sapeva adattarsi alle varie situazioni e che sapeva anche risolvere le partite, quindi è stata una mancanza gravissima. E poi Anguissa è un giocatore troppo importante per il centrocampo del Napoli per perderlo, insomma. E neanche di lui io ho notizie, perché sembrava a posto, poi
il problema è che c'ha, esatto, e lì c'è poi il Napoli purtroppo ha spostato la sua comunicazione indietro di secoli, diciamo, dal punto di vista dell'oscurantismo quasi di stampo medievale, quindi anche su Di Lorenzo dire distorsione di secondo grado, escludendo fortunatamente il crociato, vuol dire tanto e vuol dire poco, perché poi non si è detto quali legamenti, sicuramente sarà interessato qualche collaterale, speriamo non tutte e due.
Beh, ma la prognosi mi pare 30 giorni.
No, oh, qui è incerta, perché insomma oggi c'era il consulto, mentre parliamo è a Villa Stuart, quindi c'è il consulto col professor Mariani, che dovrebbe poi, ecco, decidere se magari, ecco, se c'è qualcosa anche al menisco, perché quello non è stato segnalato al Napoli. Speriamo che non sia un'omissione così voluta e quindi si sia semplificato solamente a dire distorsione di secondo grado. Chiaro che non è la rottura del crociato.
Un menisco è un mese per tornare in campo. Adesso ho presente l'ultimo menisco, che è quello calcistico, che è quello di Gatti della Juventus, e sostanzialmente è stato fermo un mese. Sì. Se è una cosa normale, poi ci sono menischi e menischi.
Esatto, no, ma ce lo spiegava anche un ortopedico che abbiamo interpellato,
dottor Cavallo, prima, sì,
dottor,
sì,
Cavallo,
sì,
che se c'è l'interessamento dei legamenti, come sì, la distorsione di secondo grado implica, chiaramente dovrebbero essere i collaterali, adesso mediale o laterale non è specificato, sì, e c'è il menisco, e allora poi la prognosi è molto più lunga, diciamo, del mese.
Va bene, direttore, l'ultima gliela voglio fare in generale sul mercato di gennaio, che si conclude questa sera, perché noi italiani, come spettatori della Serie A, sappiamo bene quanto sia complicato competere con altre realtà. Certo è che la Juve, che chiude il proprio mercato con Bogai Holm, almeno per il momento, è un po' lo specchio di una finestra che serve sì per rafforzarsi, ma in cui poi improvvisamente si cerca soprattutto di numericamente completare le squadre.
Sì, sì, è vero. Insomma, io credo che chi ha speso come la Juve abbastanza in vano in questi ultimi due anni faccia bene a fare operazioni che riguardano che cosa? Le seconde linee? Forse. E così fanno un po' tutti. Mi pare di aver sentito, letto nelle ultime ore sarebbe saltata l'operazione Mateta Milan.
Sì, nuovi consulti per le sue condizioni fisiche, quindi il Milan vuole capire bene che succede.
Però se ci sono dubbi di quel genere,
di solito non si conclude un affare così.
Non si conclude niente. Sì. Ma detto questo, il Milan era l'unica eccezione, che faceva un affare da 40 milioni o qualcosa del genere. Non so se lo farà, ma devo dire che onestamente su questo mercato cosa c'era di così importante? Giocatori importanti non ce n'erano, le cifre che giravano sono sempre eccessive per questo tipo di mercato, e quindi per me comincio ad allinearmi anch'io alla posizione di molti allenatori che il mercato rappresenta solo un disturbo, questo mercato.
Soprattutto così lunghi.
Così lungo, sì. Così lungo.
Sia questo, ma anche quello di, soprattutto quello estivo, quello è proprio quello estivo quasi indigeribile, diciamo, per lunghezza.
Esattamente.
Direttore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, un saluto. A presto, ciao.
Buon lavoro e buona giornata al direttore Giancarlo Padovan, con cui abbiamo